Pace a tutti voi, a tutti noi. Non si comincia di solito a prendere una parentesi, no? Visto che oggi però credo che tutti le professoresse siano andate via, non ci sono, quindi posso anche aprire una parentesi all'inizio di un discorso. Quindi me lo permetterete. Come altre volte vi ho detto, chiaramente io essendo là guardo verso di voi e quindi vedo, diciamo, come la reazione anche vostra, come Dio e come lo Spirito Santo opera durante la lode. E questa mattina è stato molto bello vedere, quando c'è stato quel canto Tutto per Gesù, dove prima c'era sicuramente una lode così abbondante, entusiasta, e dopo alcune persone, alcuni di voi si sono seduti, si sono un po' più raccolti, quando il canto diceva metto nelle tue mani tutti i miei piani, no? E arrendo a te ogni mio desiderio. Allora ho visto alcuni di voi che si sono seduti e si sono raccolti, perché evidentemente stavano pensando a quello, a qualche piano, a qualche desiderio che ancora non si è avverato. Avete qualche desiderio, qualche piano che non si è avverato? Avete? Però è importante non solo che l'abbiate, ma che lo affidiate a Dio. Quella è la cosa più importante. Lo affidiate alla sua volontà, perché se è la sua volontà, quel piano si avvererà nel momento e nel modo in cui lui vorrà. E sarà la maniera migliore per noi. Non sarà un piano B, sarà il piano A, quello che vuole Dio. E credo che l'argomento di cui parliamo questa mattina possa essere d'aiuto a chi ha dei desideri e dei piani e dei cambiamenti che nella propria vita devono inevitabilmente avvenire, no? E questa mattina andremo a leggere un passo di Geremia, un passo che parla di un vasaio e che parla di un vaso. Però prima di continuare a leggere questo passo, lo leggeremo dopo, sono 5-6 versetti, non sono tanti, però prima volevo così un pochino riflettere con voi sull'aspetto materiale, no? Un vaso d'argilla, consideriamo d'argilla, adesso ci sono dei vasi modernissimi di resina che non si sporcano, che sono leggerissimi, ma qui stiamo parlando di un vaso d'argilla, è di quello che parla Dio, è di quello che Dio ha detto a Geremia, si parla di argilla. E i vasi d'argilla però ancora oggi vengono utilizzati, giusto? E vengono usati ancora oggi, forse più nelle campagne che nelle città, anche per contenere magari l'acqua in fresco, se non hai la possibilità di avere magari un frigorifero, perché comunque tengono più fresca l'acqua che un altro contenitore, oppure anche per contenere l'olio, il vino, no? Chiaro, sempre meno, perché adesso ci sono contenitori magari che sono ritenuti più sterili, però effettivamente sono contenitori particolari. Questa materia è una materia molto particolare, che può contenere bene certi liquidi, no? In particolare. E cosa succede? Però che è molto fragile, l'argilla è molto fragile, questo coccio, no, come si chiama, è molto fragile, più ancora del vetro, si scheggia ancora più facilmente e ha poco valore in se stessa, perché il vaso d'argilla è fatto con della terra, no, non ha un materiale prezioso, no? Non è un materiale prezioso, quindi in sé per sé il vaso forse vale come è stato lavorato, più che in se stesso la materia di cui è fatto, vero? Ebbene, la Bibbia molte volte usa questa immagine di un vaso d'argilla per paragonarla a noi, per paragonarla all'essere umano, che in effetti è talvolta fragile, è talvolta debole, si spezza facilmente. Pensiamo, tante volte noi possiamo dire ma abbiamo le tecnologie, abbiamo mille cose, però basta un virus invisibile che entra nel nostro corpo e umanamente ci può uccidere, qualcosa che neanche vediamo. Vedete che non siamo molto forti, prendiamo un raffreddore semplicemente perché magari andiamo in giro, incontriamo qualcuno e i bacilli passano da uno all'altro, vedete, non siamo così molto forti come pensiamo tante volte, no? E beh, Dio ci paragona a questo vaso. E del resto Andiamo a vedere i vasi. A cosa possono servire innanzitutto questi vasi? Dicevamo prima olio, acqua, per contenere dei bellissimi fiori, dei gerani, per esempio. E poi mi è piaciuta quell'immagine. Quella non credo se ne vedano più. Ma quella è un piccolo vaso con dell'olio dentro e uno stoppino. Quindi qualcosa che io dal vero non ho mai visto, sono sincero. Vedi, qualcuno l'ha visto. Ed è molto particolare. Vedete che quindi è qualcosa di così, di molto semplice. Però effettivamente può essere utile a tante cose. Magari anche ad altre adesso, io ho preso qualche esempio. E andando avanti, abbiamo detto di terra, parliamo della, dei vasi che sono paragonati, cioè l'uomo è paragonato a un vaso, e del resto l'uomo come è fatto? Noi da cosa siamo stati tratti? Dalla polvere della terra. Quindi vedete che, no? Qual è il nostro valore alla fine? Il nostro valore sapete qual è? È quello che dice dopo, gli soffiò nelle narici un alito vitale. Ah, quello è il valore, perché sennò altrimenti era un corpo fermo, che non aveva vita. Quindi se vogliamo, la prima cosa che Dio ci ha messo dentro perché noi potessimo essere dei contenitori, chiamiamoli così, chiamiamoci contenitori, è il suo spirito, il suo alito vitale che ci ha soffiato dentro. E non è poco, E non è poco. Beh, adesso andiamo avanti a leggere invece in Geremia. Allora, Geremia, leggiamolo dal, se volete leggere, Geremia 18, leggiamo dal 2 al 6. Dice, al versetto 1 dice la parola che fu rivolta a Geremia dell'Eterno, dicendo, alzati e scendi alla casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Dopo riprenderemo questo versetto, è più avanti. Allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota. Ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così egli ne fece da capo un altro vaso, come parve bene al vasaio di fare. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, o casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore, ecco come l'argilla è in mano del vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Qui è rivolto alla casa di Israele, ma sappiamo che l'Antico Testamento oggi è anche rivolto a noi. E quindi vediamo come c'è un lavoro. Vedete che, non voglio stare davanti, là vedete che quella è l'argilla che già è cominciata a essere lavorata, no? Però non ha forma, è qualcosa di molto informe, qualcosa di quasi insignificante, no? Proprio terra, poco più. Però dopo vedete che in quello in basso a destra, lì c'è già un vaso che si sta ben facendo, e poi alla fine, nell'ultima parte in alto, vedete il vasaio che con qualche strumento tira via magari le imperfezioni, no? E se andiamo a vedere, anche noi possiamo essere quei vasi che all'inizio forse non abbiamo la possibilità e la capacità di contenere qualcosa, poi vedremo che cosa possiamo contenere. Però Dio ci prende, ci impasta come Lui vuole e poi dopodiché comincia a fare un vaso. E di quel vaso dopo, quando comincia a essere fatto, però ha bisogno magari di togliere via qualche pezzo, che no? Ha bisogno di pareggiare certe parti, no? La nostra vita è un po' così, no? Dio ha bisogno ogni tanto di togliere qualche angolo, qualche spigolo, di qualche imperfezione, qualche grumo forse. È così l'opera di Dio, no? E non è sempre facile lasciarle da fare. Però vedete, e qui apro un'altra parentesi, quella di prima è stata chiusa, quindi è un'altra questa. Ci sono anche però uomini che non accettano, e dopo continueremo il discorso, però voglio fare questa parentesi, la voglio fare adesso. Tanti uomini che non accettano il fatto che Dio li abbia creati o accettano il fatto di essere nelle mani di Dio, comunque sia, che lo vogliano o che non lo vogliano. E andiamo a vedere, c'è qualche versetto già nel Nuovo Testamento, Paolo dice Vai pure avanti, uomini, io ho scritto uomini che rifiutano il vasaio. O uomo, Paolo dice ai Romani, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Cioè, è lui il vasaio, non lo siamo noi. Però molte volte nel mondo, e forse talvolta anche non nel mondo, anche nella Chiesa, può darsi anche in noi stessi, magari diciamo, ma Signore, perché mi hai fatto così? Io non volevo essere così. Perché? Poi c'è invece chi va oltre a questo. Vai pure avanti. Addirittura Isaia dice che perversità è la vostra, il vasaio sarà forse considerato al pari dell'argilla? A che punto? Al punto che l'opera dica all'operaio, egli non mi ha fatto. Qualcuno oggi dice, no, ma Dio non esiste, noi non stiamo fatti da Dio. C'è stato qualcosa di... Bene, l'altra volta se ne parlava, no? Il Big Bang e quant'altro. Al punto che il vaso dica al vasaio, non ci capisce nulla. Eppure oggi, quante volte sentiamo, ma Dio se ci fosse, perché così Dio veramente non sta facendo le cose bene, non ci sta capendo nulla, effettivamente. No? Quindi vedete che questo paragone era già buono allora, no? Essere argilla nelle mani del vasaio è qualcosa di importante, però. È qualcosa di molto importante. Quindi questa era una parentesi che chiudiamo perché è qualcosa di negativo. Ma invece Dio che cosa vuole fare di noi? Vuole fare dei vasi perché noi possiamo contenere qualcosa. Non vuole fare dei vasi soltanto da bellezza. Noi tante volte in casa abbiamo dei bellissimi vasi, o più o meno grandi, piccoli, colorati, e magari anche solo così per essere messi lì. Ma Dio vuole invece che noi come vasi possiamo contenere. E diciamo che sicuramente una delle cose che possiamo contenere, vai pure avanti, è il suo spirito. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che in voi avete ricevuto da Dio e quindi non appartenete a voi stessi. Quindi Dio vuole che noi conteniamo qualcosa e la prima cosa che Lui ci dà è che vuole che noi abbiamo, che siamo ripieni è dello Spirito Santo, che è una parte di se stesso. Pensate, vi ricordate? Soffiò nelle radici uno spirito, un alito vivente, già lì cominciò a mettere Lui se stesso in noi e poi è continuato dopo con lo Spirito Santo. Quindi quella è la prima cosa. Ma poi andando avanti, che cos'è che vuole usare Lui? Lui vuole usare la nostra vita e dobbiamo quindi attraversare un processo di modellamento. È ovvio, perché ognuno di noi è diverso dall'altro, no? Penso che ne siamo coscienti, non solo esteriormente, anche interiormente, anche spiritualmente. Dio dà modi diversi di essere, proprio perché la Chiesa, sappiamo, è un corpo, e come nel corpo ci sono varie membra, anche noi siamo diversi uno dall'altro e possiamo avere anche diversità di compiti. E quindi Lui ci vuole sicuramente fare diventare dei vasi per poterci riempire delle sue benedizioni per benedire gli altri. Perché un vaso non, se viene riempito di vino, vi ricordate? Le nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù. Ah. Guardo Alessandro perché lui non beve vino adesso, però effettivamente è simpatico, è veramente ironico che Gesù, il primo miracolo che fece fu di trasformare l'acqua in vino e fece riempire dei recipienti. Lì non è scritto vasi o quant'altro, ma sappiamo che i recipienti dell'oro erano questi, non erano di certo dei recipienti in alluminio. E quindi questo vino, l'acqua che si era trasformata in vino, se fosse rimasta lì dentro, a fine a se stessa, non avrebbe giovato a nessuno e a nulla. Ma invece quel vino dopo era stato fatto, creato, perché potesse essere dato da bere agli altri. Quindi vedete, Dio vuole riempirci delle sue benedizioni, noi siamo sicuramente i primi a beneficiarne, ma ce le dà perché noi possiamo poi riversarle sugli altri. Ok? Certo che c'è un processo di ammodellamento per questo. Non è una cosa che avviene in un minuto. Forse qualcuno di voi avrà visto anche qualche vasaio realmente. Avevo pensato di mettere anche un video, ma penso che più o meno sappiate tutti più o meno come avviene, no? Ed effettivamente è una cosa che avviene in un po' di tempo, no? Perché comunque c'è la preparazione anche della gilla prima, quindi non è una cosa che si fa. E poi, come abbiamo letto prima, magari un vaso potrebbe non venire subito bene, allora il vasaio deve rimpastare, rimettere. Quindi è un lavoro, è un processo che deve venire. Ed è un processo come avvenne, per esempio, in Paolo. Se andiamo avanti, Paolo disse: abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Allora Paolo ha avuto o no un periodo di modellamento? Vi ricordate? Quando lui incontrò il Signore sulla via di Damasco, dopo per del tempo rimase cieco e per del tempo comunque lui imparò quello che era la volontà di Dio. E lui dovette togliere via l'orgoglio che gli derivava dal fatto di essere magari un cittadino romano, dall'aver frequentato scuole di rango elevato, da avere delle proprie condizioni religiose. Lui dovette togliere queste cose e Dio gliene mise altre. Vedete, è stato un processo, non è stata una cosa di un giorno anche in Paolo. E poi era l'apostolo Paolo, dice: ma come? Dio fa le cose in un momento? E no, Dio ci rispetta, sa che siamo fatti d'argilla, sa che ci possiamo rompere e quindi lui ci tratta con delicatezza. Non pensiamo al contrario, lui ci tratta con molta delicatezza. E Paolo dice questo: abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a lui, non a noi. Vasi di terra, vasi poveri, vasi con poco valore. Però un vaso di poco valore è debole, è quello che vogliamo, però dopo lui cosa potrà dire? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Un vaso di coccio, un vaso di argilla così debole è forte in colui che lo fortifica. Vedete, questo è stato un esempio, l'esperienza di Paolo. Paolo è passato per quella ruota. Parliamo di quella ruota. Andiamo avanti, ritorniamo al nostro passo e poi dopo non durerà ancora tanto il mio messaggio. Meglio dire poche cose ma che rimangano. Allora questo comando che Dio fa a Geremia è: alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Il primo comando cos'è?
Alzati.
Vai pure avanti di uno. Alzati. Alzati cosa vuol dire? Se io vi chiedo: Sammy, alzati, tu cosa fai? Cambi posizione, fai qualcosa che non facevi prima. Prima eri in una posizione magari di comodità e invece vai, ti alzi per poi muoverti verso un certo proposito, una certa direzione, ok? Pensiamo che lui è stato chiamato ad andare là, ma pensiamo che anche noi abbiamo bisogno di alzarci perché Dio possa fare un'opera in noi, non rimanere dove siamo. Dio vuole sempre fare un miracolo in noi, ma con la nostra collaborazione. Lo dico e lo dico quasi ogni volta: i 5 pani e 2 pesci sono stati moltiplicati, certo, però Gesù non ha detto li faccio da niente con la bacchetta magica, ma ha chiesto: che cosa avete? Poco. Quasi niente, 0, per 5.000 persone rotti, però ha preso quelli. Quindi Dio prende il nostro poco per moltiplicarlo, però il nostro poco dobbiamo metterlo, ce lo chiede. E poi ci dice un'altra parola, scendi. Allora lì va bene, probabilmente la casa del vasaio era più in basso, semplicemente, ok? Però guarda caso, scendi, ti alzi, ti muovi e poi però devi scendere. Forse implica il fatto di un'umiliazione, un abbassarsi. E pensare comunque di avere bisogno di avere una sottomissione, un'obbedienza. Perché se noi pensiamo di saper tutto noi, non ubbidiremo facilmente. Mentre invece abbiamo bisogno di sottometterci a Dio. E poi ci dice di andare dove? In casa del vasaio. La casa del vasaio, se il vasaio, abbiamo detto che è Dio, Quindi cosa vuol dire? Che andiamo alla casa dove Dio ha la sua presenza, dove Dio ha la sua dimora. Allora, sicuramente sappiamo che Gesù ha detto: dove due o tre sono radunati, io sono con loro. Quindi andare alla casa del vasaio significa, per esempio, stare insieme ai fratelli e sorelle, riunirsi nel suo nome, riunirsi nel suo nome nelle case, no? Nelle riunioni familiari, qui nel locale della comunità. E pensiamo che comunque Dio ha fatto la sua dimora anche in noi, eh? Per cui abbiamo bisogno di stare alla sua presenza. Ecco, questo quello credo che volesse dire in questo senso era questo. Perché Dio difficilmente potrà modellare la nostra vita, per esempio, se ci isoliamo dal resto della Chiesa. Ci sono quelli che dicono: io ho creduto, però non mi interessa avere tanta comunione con gli altri, perché ho creduto, il mio rapporto tra me e Dio. Ma certo, ok, è una parte però soltanto, non è tutta. Io credo che Dio faccia tanto quando siamo qua o quando siamo nelle riunioni in casa, faccia tanto di quel lavoro del vasaio. E lo fa attraverso anche coloro che abbiamo vicini. Perché coloro che sono vicini a noi, magari dentro, avranno qualche benedizione per noi che si riversa. Vedete? E poi pensiamo che comunque lui ha un disegno, eh? Noi magari non lo sappiamo, ma Dio ha un disegno per noi. E lui ci modella settimana dopo settimana, anno dopo anno. È una cosa lenta, è una cosa che noi ce ne accorgiamo solo dopo tempo. Però Dio lo fa, siamo ne coscienti. E poi c'è una cosa, questo processo di trasformazione dove avviene? Dove viene messo questo pezzo d'argilla? Vai pure avanti. Che cos'è questo? Una ruota. È lì che il vaso comincia a prendere forma. È lì quindi che l'argilla viene compressa, l'argilla viene modificata, viene stretta, alzata. Egli stava lavorando alla ruota. E non è semplice, sapete, stare in quella ruota. Pensiamo cosa significhi per noi essere sulla ruota del vasaio. Significa essere lì dove Dio sta plasmando la nostra vita, sta cambiando le nostre proporzioni, sta cambiando e ci sta modellando perché noi diventiamo conformi alla sua volontà. Quindi nella ruota magari possiamo vedere le prove, le avversità della vita, le difficoltà. Però abbiamo bisogno di starci in quella ruota, perché se noi non vogliamo starci, vogliamo uscirne, beh, dopo rimarremo che cosa? Un mezzo vaso, tutto storto, tutto, no? E rimarremo così. Quindi stare in quella ruota sicuramente significa, magari quando la ruota gira forte, significa che la sua mano, le sue dita stanno plasmando. Non sempre forse ci fa così piacere, ma noi dobbiamo fidarci di lui. Non come quello là che diceva: il vasaio non ci capisce niente. Noi dobbiamo dire: no, il vasaio ci capisce come. E lui sa come il mio vaso e anche quello degli altri, come deve essere fatto e per che cosa servirà. Dobbiamo fidarci. E stare in quella ruota sapendo che è così, non standoci perché dobbiamo starci per forza, ma sapendo che in quella ruota Dio ci plasmerà. E stando lì, dopo saremo utilizzati da Dio. Perché alla fine quel vaso non rimane sulla ruota, non rimane lì fermo. Dopo viene cotto e messo a essiccare al sole e dopo comincia a fare la sua funzione. Okay? Dio fa le cose, ma non le fa tanto per fare. Dio le fa perché hanno un'utilità, servono. E Dio vuole utilizzarsi di noi. È una cosa meravigliosa. Lui che ha creato l'universo intero. Ma che bisogno ha di noi? Che bisogno ha? Tante volte ma vado in chiesa così gli faccio piacere. Gli faccio piacere a Dio? Veramente dobbiamo pensare che facciamo piacere a noi, stando vicino al Signore. Io non mi ricordo se devo dire altre cose o meno, perché ho chiesto all'inizio, ho chiesto quando ero là seduto, ho detto: Signore, dammi di non dimenticare le cose che tu vuoi dire, ma fammi dimenticare le cose che tu non vuoi che io dica. E quindi non dirò di più di tanto. Però un'ultima cosa voglio dire, è questa. Dio vuol fare di noi vasi utili a tanti scopi. Forse noi non valiamo intanto quanto noi stessi, se ci guardiamo. Come semplici vasi d'argilla. Però acquistiamo tanto valore a secondo di quel che conteniamo. Per cui ringraziamo Dio per questo. E ringraziamolo e confidiamo soprattutto e abbiamo questa fiducia. Questa fiducia dobbiamo averla. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Siamo su quella ruota forse? Perché forse ci usciamo, poi ci rientriamo alcune volte, vero? Perché cosa ha detto? Poi il vaso non è venuto bene, allora la rimette. Quindi non pensiamo che è una cosa una volta per sempre, una volta per tutte. Dio lo fa e lo rifà e lo ricontinua a fare. Perché forse magari fino ad oggi abbiamo contenuto tanto così e adesso ci vuole far contenere molto di più. Allora ci deve rifare, ci fa crescere. Però sappiamo, abbiamo fiducia che quando lui comincia un'opera, l'opera è buona e la porta alla fine. Okay. Allora io vi lascio quindi con queste parole e desidero questo. Non fate tanto un applauso a me, ma io vorrei che voi poteste dentro il vostro cuore e possiate avere questo versetto dentro voi e portarlo a casa e avere questa fiducia. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Amen. Amen.